Riccardo Onesti, eccoci Carlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e scusate per questo ritardo incomprensibile.
Figurati, nessun problema. Fabrizio da Palermo ti chiedeva e chiedeva se il Milan, tra virgolette, è spacciato, insomma, verso il ritorno di domani con la Roma. Giuseppe da Torino ti chiedeva del tira e molla tra Juric e il Toro, se come si risolverà alla fine della stagione.
Ma per quanto riguarda il Milan, è chiaro che rispetto alla Roma ha una maggiore pressione legata al destino del suo allenatore, perché ormai è chiaro, anche la proprietà lo ha fatto trapelare, può essere veramente decisiva questa partita contro i giallorossi, questa gara di Europa League per Pioli. Credo che il giocatore che davvero Pioli nei suoi sogni vede come l'elemento in grado di fare la differenza, di poter ribaltare il pronostico, vincere la partita e salvare anche la sua panchina, sia su tutti Leao. È il giocatore più determinante di quelli che sono in campo, mentre invece credo molto nel fattore campo e nella compattezza di gruppo della Roma, perché sta facendo veramente un grande lavoro De Rossi. Per quanto riguarda l'altra domanda, io credo che Juric andrà via dal Torino. Ancora si parla su qualche quotidiano, soprattutto sul quotidiano del quale è proprietario Cairo, legittimamente, di chance europee, ma sarebbero quelle che consentirebbero a Juric di rimanere nel Torino. Io credo che in realtà purtroppo queste chance non ci siano più, per cui vedo il futuro di Juric lontano da Torino.
Bruno, restando a Torino, a proposito, ciao, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, sono Bruno da Milano, tifoso Juventino, non da Torino.
Milano. Ciao, ciao.
Volevo fare delle considerazioni veloci, sempre contro Allegri. Il primo Allegri l'ho sempre difeso, il secondo è indifendibile. E vorrei difendere Vlahovic, che secondo me è il centravanti più forte d'Europa. Nell'Inter o nel Manchester City farebbe 40 gol a campionato. Vorrei dire ad Allegri: fai giocare i nostri uomini nei propri ruoli e non a piedi invertiti, e abbia il coraggio di far giocare il Turco e Chiesa insieme con Vlahovic. Cambiasso a sinistra, Danilo a destra, e non sempre a piedi invertiti. Non abbiamo un giocatore che arriva in fondo e crossa, è indifendibile. Non si può continuare a criticare Vlahovic. Scusate, ma mi sta facendo venire la gastrite.
Ciao, ciao Bruno, accogliamo insomma il tuo sfogo, l'opinione forte circa un ciclo e un'annata che non sembra convincerlo in casa juventina. Carlo, che ne pensi?
Io per tutta la stagione mi sono espresso naturalmente con toni diversi, ma allo stesso modo, nel senso che sono d'accordo con l'ascoltatore. Io credo che con tutto che la rosa della Juventus può anche essere discutibile, ma se consideriamo quanti nazionali ci sono è comunque una buona rosa, e beh, a quel punto, se la squadra non esprime, non ha mai espresso un gioco all'altezza delle aspettative, naturalmente la responsabilità è soprattutto dell'allenatore. Io ho sempre visto per la Juventus, e vedo per la Juventus del futuro, un allenatore sicuramente più europeista, più propositivo, e anche per quanto riguardava il modulo, come diceva l'ascoltatore, o perlomeno ha fatto capire, quando le cose non vanno dal punto di vista del gioco si ha anche il coraggio assolutamente di cambiare, cosa che Allegri non ha fatto, nel senso che insiste sempre sul 3-5-2, mentre invece ad esempio un 4-3-3 avrebbe offerto delle soluzioni diverse e avrebbe consentito finalmente di vedere Yıldız, Vlahovic e Chiesa insieme. Anche su questo punto sono d'accordo con l'ascoltatore, è un'impuntatura quella di Allegri, sembra quasi un'impuntatura contro i tifosi e contro la stampa, il fatto di ostinarsi a non impiegare mai questi tre giocatori insieme, per cui li dobbiamo vedere sempre nelle partite, in particolare Chiesa e Vlahovic, uscire mortificati dal campo regolarmente a un quarto d'ora dalla alla fine, quando avrebbero ancora sicuramente delle energie da spendere.
Prima di sentire Alberto, diversi messaggi, Bruno, Carlo, sono arrivati dopo un intervento di Bruno da Milano, che se la prendeva con Allegri, no? Dicendo: ah, Vlahovic farebbe 40 gol con un altro allenatore in un'altra squadra. Francesco, Guido, Gabriele, tanti amici ci scrivono: ma è colpa di Allegri se Vlahovic prende il palo davanti al portiere nel derby e sbaglia lo stop facilissimo davanti alla porta contro l'Inter? È colpa di Allegri, ci scrivono questi amici, che dunque insomma vanno ad argomentare e a ribattere a Bruno, che ci aveva telefonato in precedenza. Che ne pensi di questa, di questa, appunto, di questa battuta, insomma, di chi non la pensa come l'amico in precedenza?
Ma io cosa vuoi? Io ho un grande rispetto, ho sempre avuto rispetto per chi aveva delle opinioni diverse dalle mie, però qui siamo in tanti, siamo veramente in tanti ad esserci espressi, ma già l'anno scorso, per un cambiamento di rotta da parte della società. Nulla da dire per quanto riguarda l'Allegri dei precedenti 5 anni, nulla da dire su Allegri per quanto riguarda, dal punto di vista diplomatico, politico, usiamo questi termini, per quanto riguarda la gestione della scorsa stagione nella bufera, nella burrasca. È stato difficilmente un altro allenatore sarebbe riuscito a non perdere le staffe, e Allegri ricordo che soltanto una volta in sede di conferenza stampa ha sbottato per quelle che erano delle situazioni veramente inconcepibili, cioè punti persi, punti tolti alla Juventus a 5 minuti dall'inizio delle partite, qualcosa di veramente inconcepibile. Io naturalmente resto della mia idea, nel senso che poi ci sono tutti i se, tutti i ma, che varrebbero per qualsiasi allenatore si può trovare il modo di assolverlo, di salvarlo, aggrappandosi magari a degli episodi, aggrappandosi al fatto, appunto, come dicevo prima, che molti ritengono che la rosa della Juventus sia una rosa scarsa, per cui un allenatore come Allegri non può inventare un gioco all'altezza della situazione. Io invece sono convinto che la rosa della Juventus, nonostante le perdite di Pogba e di Fagioli all'inizio della stagione, sia una buona rosa, non eccezionale, perché sicuramente ci sono dei problemi per quanto riguarda il centrocampo, mentre invece possono senz'altro funzionare la difesa e l'attacco. So perfettamente dei problemi di scadimento di forma che hanno avuto i Chiesa e i Vlahovic, però al momento di fare un bilancio e di pensare al futuro, io penso a un futuro con un altro allenatore, con un allenatore giochista, perché è impensabile che una squadra come la Juventus in tutte le partite per almeno 45 minuti su 90 si debba difendere anche contro le piccole squadre, arretrando il baricentro fino addirittura ai limiti dell'area di rigore.
Alberto dalla provincia di Como, ciao.
Ciao a tutti, una piccola chiosa. Io racconto ai miei figli della Juve su Allegri, la Juve. Racconto ai miei figli della Juve di Conte che quando giocava allo stadio la squadra avversaria uscivano dalla loro area intorno al 40esimo. E loro non ci credono. Però volevo chiedere a Nesti due cose. Una, che fine ha fatto l'inchiesta su De Laurentiis, perché la Juve mi pare sia stata penalizzata per molto meno. Qui c'è addirittura un rinvio a giudizio per falso in bilancio, ma nulla si muove. E un suo parere su questa lettera di patronage da una società, pare fantasma, che dovrebbe aver consentito all'Inter l'iscrizione a questo campionato. Grazie.
Ciao Alberto, Carlo.
Ma devo dire la verità che per quanto riguarda la seconda parte non sono abbastanza informato, non so se tu dallo studio naturalmente hai delle notizie più precise, quella riguardante l'Inter, è un aspetto che a me è sfuggito.
Credo si tratti di un esposto in procura rilanciato da un'organizzazione no profit Identità Bianconera, che parlava appunto di un meccanismo contorto attraverso cui l'Inter si sarebbe iscritta in maniera poco chiara, secondo loro, al campionato per il momento non ci sono sviluppi rispetto a questo esposto depositato presso le procure di Roma e Milano. Tutto qua.
Sì, beh, sai, continua assolutamente ormai da tempo immemorabile questa, dai tempi di Calciopoli, questa battaglia tra Juventus e Inter. Vorrei ricordare comunque che dopo 17 anni la Juventus ha chiuso la sua vertenza, quella richiesta di 444 milioni per Calciopoli e la vertenza che riguardava anche l'annullamento del cosiddetto scudetto di carta dell'Inter. Quindi, sai, nel momento in cui si è ritirata la società, io penso che forse sarebbe il caso di chiudere con il passato, anche se è un passato che fa male, me ne rendo conto, perché tutti i tifosi juventini sanno perfettamente, un anno dopo, poco dopo la sentenza sportiva, come la sentenza ordinaria abbia chiamato in causa in quel caso l'Inter e abbia, non dico scagionato, ma alleggerito la posizione di Moggi. E adesso mi devi aiutare, la prima domanda invece era su...
La prima domanda era su, non so se ti riferivi alla battuta che faceva sulla Juve di Conte con gli avversari che uscivano dalla propria area al 40esimo e il figlio non ci crede perché magari abituato era un altro tipo di Juve, immagino, ecco. Tornava
sì,
a chiusare non sul dibattito in precedenza.
Beh, devo dire che questo tipo di nostalgia ce l'ho anch'io, perché quello poi il primo anno di Conte in coincidenza ha avuto come primo anno il Juventus Stadium ed era un Juventus Stadium con quel tipo di gioco sempre pieno. Ci sono stati tanti sold out, tanti esauriti naturalmente poi da quel momento in avanti con i tre anni di Conte, con i cinque anni di Allegri. Mi rendo conto che chi non ha visto quel tipo di Juve, vedendo la Juve di adesso, rimane abbastanza incredulo, perché è il contrario dello spirito offensivo che aveva trasmesso Conte. Mi rendo conto, per essere obiettivo, che certi giocatori come Vidal, come Pirlo, Allegri naturalmente in questo momento non li ha, però ad esempio ha un attacco con Vlahovic e Chiesa che francamente è superiore all'attacco che aveva inizialmente Conte, che doveva arrangiarsi con i Vucinic e con i Matri, con tutto rispetto naturalmente, quindi comprendo perfettamente questo tipo di nostalgia.
Ah, e poi l'amico chiedeva dell'inchiesta presso la procura di Roma sul falso in bilancio per De Laurentiis in riferimento all'operazione Osimhen.
Sì, esatto, infatti adesso ho capito qual era appunto il particolare che mi era sfuggito, ma è in corso, c'è stato un lungo periodo nel quale non se ne parlava in più, è in corso e c'è un rinvio, un ulteriore rinvio di alcuni mesi tra l'altro, adesso non ricordo, chiedo scusa, non ricordo quanti mesi, però in ogni caso non è morta la cosa. D'altro canto bisogna anche capire che non può morire, sarebbe veramente assurdo e ingiusto se fosse sotterrata questa vicenda.
Che poi la notizia di De Laurentiis è sentito in procura del 3 di aprile, dunque non è che tutti i giorni ci deve essere un aggiornamento sulla questione, dunque De Laurentiis è sentito in procura ai primi di aprile, insomma ci fa capire che qualcosa si sta chiaramente muovendo. Prima di tornare a Torino da Andrea, un amico ti chiede la perdita di Ferguson quanto ci penalizzerà? Dunque immagino sia tifoso del Bologna, che idea ti sei fatto di questo brutto stop?
Sì, ti completo soltanto quello che volevo dire, che sì, sì, è inevitabile che questa vicenda, questo lo dico veramente senza nessun astio nei riguardi del Napoli, anzi è una squadra che mi è sempre stata simpatica, è inevitabile che debba avere comunque un suo decorso e una sua finalizzazione, perché non dimentichiamoci, nel trasferimento di Osimhen ci sono stati due giocatori che praticamente quasi giocatori non erano, erano giocatori di infima serie che sono stati inseriti nella trattativa. Quindi è normale che qualcuno a distanza di tempo debba esprimersi su questo tipo di trasferimento, dopo che effettivamente per molto meno la Juventus è stata chiamata in causa nel discorso delle plusvalenze. Nel discorso delle plusvalenze il Napoli c'è sicuramente per quanto riguarda Osimhen. Per quanto riguarda invece Ferguson, è una grossa perdita, perché io l'ho scritto proprio ieri sul web, sono convinto che i due giocatori sui quali avevo puntato e stava puntando Giuntoli per il centrocampo, il nuovo centrocampo della Juventus, erano Kop Meiners, e rimane naturalmente validissimo, Ferguson, con il recupero, con il rientro di Fagioli dopo un anno di squalifica. Quindi credo che purtroppo non l'abbia presa bene la Juventus, perché aveva un'idea abbastanza chiara in testa, adesso bisogna ripiegare su altri elementi. Sentivo prima che si parlava di Samardžić e inseguito da tante squadre, sì. C'è anche la Juventus a maggior ragione proprio dopo aver perso fatalmente Ferguson per un incidente, gli facciamo assolutamente tutti certo. Tanti auguri, molto grave come quello che gli è occorso.
Andrea, eccoci, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, salve. Collegandomi a quest'ultimo discorso, volevo appunto chiedere al signor Nesti, per quanto riguarda il mercato della Juventus, secondo me il top player che mancava alla Juventus in questi anni era proprio Marotta. Tutti questi acquisti che sta facendo per quanto riguarda l'Inter, tanti parametri zero, tanti acquisti appunto senza spendere soldi, i vari Acerbi, Mkhitaryan e via dicendo. Com'è possibile? Qual è la sua bravura? Com'è possibile che ad esempio uno come Giuntoli non riesca ad accaparrarsi appunto Felipe Anderson o Zielinski? Adesso mi viene in mente Luis Alberto in scadenza, perché non se ne approfitta? Cioè il lavoro di Marotta sembra sempre facilissimo, io direi perché non riusciamo a farlo nemmeno noi? E appunto poi vorrei appunto un giudizio per quanto riguarda il lavoro svolto da Giuntoli finora, cosa ne pensava il signor Nesti.
Ciao Andrea, vero anche che ricordo, no, quest'estate un Inter che so che ha dovuto fare i conti con il voltafaccia di Lukaku, bruciata dall'Atalanta per Scamacca, con una situazione che le sembrava favorevole per Azpilicueta, poi si è dirottata su altri elementi. Carlo, comunque, su questo spunto di Andrea.
È una risposta non facile. La risposta più semplice è quella di sottolineare la bravura, l'eccellenza di Marotta. Cioè in questo momento, dopo che abbiamo vissuto le epoche dei Moggi, dei Galliani, eccetera, eccetera, dopo che abbiamo vissuto a livello di procuratori l'epoca di Raiola, è che in questo momento sicuramente il dirigente più autorevole a livello di mercato è proprio Marotta, ed è anche un po' una sorpresa, perché nella Juventus quando c'erano Marotta e Paratici, era Paratici quello che andava a pescare i giocatori, non Marotta. Marotta si occupava più che altro della parte economica. Invece nell'Inter, d'altro canto, con la sua enorme esperienza che risale tanti decenni fa, ai tempi addirittura del Varese, con la sua esperienza di calcio naturalmente è stato lui a salire sul gradino più alto delle competenze e assicurarsi questi giocatori. Per quanto riguarda Giuntoli, io francamente non me la sento ancora di stirare un bilancio negativo, dico aspettiamo questo mercato, perché è arrivato tardi in corsa sul mercato precedente, a gennaio ha lavorato in modo poco fortunato, perché sicuramente se pensiamo ad Alcaraz, a Carlos Alcaraz, questo giocatore non l'abbiamo mai visto, e è stato assicurato alla Juventus in un modo secondo me non da giuntoli, perché pochi soldi sì per il prestito, ma poi una clausola rescissoria, cioè una clausola per poter acquisire il giocatore di 50 milioni. Io spendo 50 milioni per un grande giocatore già fermato, non per un giovane che ho la possibilità di provare per 6 mesi e che oltretutto, questo non poteva prevederlo Giuntoli, si è infortunato, per cui lo vediamo soltanto negli ultimi minuti della partita. Quindi sospenderei il giudizio su Giuntoli, perché ha fatto talmente bene a Napoli che voglio aspettare ancora prima di giudicarlo nella Juventus.
Carlo, prima di salutarti, un tuffo nel passato in un flash. Un tuo omonimo, Carlo da Torino, ti chiede il tuo commento al gol di Bergkamp con l'Argentina Francia 98, mentre un amico, Giuseppe, ti chiede: Beppe Rossena che tipo di centrocampista è stato?
Beh no, quel gol lo ricordo naturalmente, ho avuto la fortuna di commentare tanti gol eccezionali, forse il più miracolistico, userei questo termine, ne avevo parlato proprio in un microfono aperto precedente, uh-huh. È stato quello di Roberto Carlos, la punizione in Brasile-Francia a un anno dal Mondiale di Francia, quindi era nel 97, nell'estate del 97.
Sì, era la Confederations Cup, se non ricordo male.
Credo che fosse un la Confederation non c'era ancora,
okay.
Era semplicemente un torneo premondiale, forse
okay,
un quadrangolare, se non erro. Comunque era un torneo premondiale.
Okay.
Si giocava ancora in stadi che erano in fase di costruzione, perché un anno dopo ci sarebbe stato il Mondiale di Francia. E per quanto riguarda Rossena, Rossena è un giocatore che secondo me poteva avere sicuramente, per la sua grandezza, più fortuna in nazionale, ma è finito in un periodo nel quale era chiuso da grandi giocatori. Ricordiamo che nei mondiali di Spagna la maglia numero 10 andava, quel ruolo andava ad Antonioni, addirittura era rimasto fuori dalla rosa, era rimasto escluso da Berzot Beccalossi, che una parte della critica voleva assolutamente convocato. Rossena è stato un giocatore di grande stile, di grande classe, di notevole tecnica, molto veloce, tra l'altro anche adatto agli inserimenti in area e ai gol, perché non ricordo quanti ne ha fatti, ma ne ha fatti parecchi. E poi secondo me è stato anche molto bravo, perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui come commentatore televisivo dopo la fine della carriera.
Carlo Onesti, grazie, appuntamento a presto.
Grazie a voi e a risentirci.